Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Guardiamo a Luca 20. Luca capitolo 20, versetti dal 9 al 16, è la parabola che abbiamo iniziato a studiare la scorsa sessione. Il nostro Signore Gesù inventava le storie più chiare, potenti, stupefacenti e a volte scioccanti, usando caratteristiche ed elementi molto semplici, molto familiari, molto comuni. Ideava storie che erano ampie nella loro comprensione e profonde nel loro significato e, potremmo dire, inquietanti nella loro analisi penetrante della condizione di coloro che ascoltavano. Nei Vangeli ci sono circa 40 parabole del nostro Signore. Uno dei miei obiettivi nella vita, se il Signore me lo permette, è scrivere un libro su tutte le parabole, quello di raggruppare tutti i grandi insegnamenti parabolici del nostro Signore Gesù che coprono così tanto materiale biblico. Vedremo se riuscirò a farlo. Ma tra le parabole del nostro Signore, questa che abbiamo davanti a noi si distingue in maniera particolare. È una storia incredibile, notevole, con un significato molto ampio ed importante. Lasciate che ve la legga di nuovo, partendo da Luca 20, versetto 9. Una parabola profetica che potremmo intitolare L'assassinio del figlio di Dio. L'assassinio del figlio di Dio. Versetto 9, poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'affidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per lungo tempo. Al tempo del raccolto, mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. E gli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto ed insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Ed egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse vedendo lui lo rispetteranno». Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: «Costui è l'erede. Venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra». E così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. E che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: «Oh, così non sia mai». Giusto per ripassare velocemente il contesto, siamo a mercoledì, il mercoledì della settimana quando il nostro Signore sarà crocifisso. Si trovava nel Tempio e dal mattino presto passava la giornata lì ad insegnare. Stava dominando il Tempio perché il giorno prima aveva devastato gli affari del Tempio cacciando tutti, riponendo la casa di suo padre. Ora era diventato un'aula di insegnamento. Il primo versetto del capitolo 20 ci dice che era nel Tempio a predicare il Vangelo e ad insegnare alla gente quando fu confrontato dai capi religiosi, i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Coloro che ascoltavano Gesù erano una folla molto, molto animata, ripiena dell'euforia della sua entrata trionfale con la speranza che potesse essere il Messia che volevano. Erano ascoltatori eccitati ed entusiasti di quello che Gesù aveva da dire, però contemporaneamente i capi di Israele lo odiavano, lo disprezzavano ed erano più furiosi che mai perché aveva ripulito i loro affari senza alcuna autorizzazione. Il che li spinse a chiedergli con quale autorità stava facendo quello che stava facendo. L'hanno sempre voluto morto, ed ora lo volevano morto più che mai, e di fatto lo uccideranno per mano dei Romani quel venerdì. Ed è in questo ambiente, il mercoledì di quella settimana, che il nostro Signore stava insegnando. Ed una delle parabole, tra le molte che insegnò, Luca ce ne dà una, Matteo ce ne dà un altro paio di quelle che insegnò quel mercoledì, ma tra quelle parabole c'è questa, una storia molto semplice a riguardo di un uomo che possedeva una vigna che aveva affidato ad alcuni vignaioli che sotto contratto avevano accettato di pagargli una certa somma di denaro dei guadagni e che potevano tenersi il resto. E il padrone mandò alcuni dei suoi schiavi a detrarre ciò che gli era dovuto per contratto, ma maltrattarono gli schiavi ed in buona fede e pazienza il proprietario mandò il proprio figlio, pensando che se non rispettavano gli schiavi avrebbero perlomeno rispettato suo figlio, ma uccisero il figlio nel tentativo di ottenere il controllo completo della vigna. Chiunque avesse ascoltato questa storia sarebbe stato d'accordo con la conclusione che doveva ucciderli e avrebbe dovuto assumere dei nuovi vignaioli. Una storia molto semplice. Abbiamo visto questa storia e l'abbiamo vista come un'illustrazione. Il secondo punto era la spiegazione. Vi ricordate? Siamo andati al versetto 16. Essi, udito ciò, dissero così non sia mai. Udito ciò, acuo, cioè quando capirono, quando compresero quello che la storia stava dicendo, a ciò che si riferiva, dissero no, 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 no. E qual era l'interpretazione? Qual era la spiegazione? Il proprietario della terra era Dio. La vigna era Israele. I vignaioli erano i capi religiosi, principalmente i sacerdoti, ma anche tutti gli altri capi religiosi che, per così dire, avevano la responsabilità di pascere Israele o di curare la vigna di Dio. Il lungo viaggio era la storia dell'Antico Testamento. Sarebbe tutto il corso dall'inizio di Israele con la vita di Abramo fino alla venuta di Gesù, quel lungo periodo durante il quale il popolo di Dio si trovava sotto la cura di certi uomini. Schiavi che vengono mandati nella storia sono i profeti dell'Antico Testamento che furono mandati da Dio di volta in volta durante il corso della storia di Israele per detrarre il frutto che era dovuto a Dio, coloro che venivano per ribadire la volontà di Dio, la legge di Dio e a richiedere obbedienza così che il popolo poteva portare frutto per Dio. E vi ricordate che le storie dell'Antico Testamento ci dicono come rifiutarono i profeti, come li odiarono, come li lapidarono, li segarono a metà e li uccisero. Tanto che Gerusalemme è conosciuta come la città che uccide i profeti. E alla fine Dio dice: manderò il mio amato figlio, che non sarebbe altro che Gesù Cristo, e lo uccisero. E dunque Gesù stava raccontando ad Israele la loro stessa storia. Siete stati sotto la cura di alcune guide poste da Dio, alle quali è stata data responsabilità su di voi affinché produceste frutti spirituali. Fallirono miseramente e quando Dio venne per mezzo dei suoi profeti a raccogliere e richiedere qualche frutto spirituale, li avete maltrattati, malmenati e persino li avete uccisi. E alla fine Dio mandò suo figlio e cosa fecero i capi spirituali? I sacerdoti, i capi dei sacerdoti, gli scribi, i farisei, i sadducei e gli anziani di Israele? Uccisero il figlio. Solo due giorni dopo di quello. Lo fecero inchiodare dai Romani ad una croce, dopo averli intimiditi ai Romani, gridando per la sua crocifissione ed accontentandosi con niente di meno. E perché? Perché volevano l'eredità, volevano il controllo sul popolo, volevano gestire il regno di Dio a modo loro, per così dire. E cosa farà Dio con loro? due cose. Uno li distruggerà, versetto 16, e gli verrà e sterminerà quei vignaioli. Come vi ho detto la volta scorsa, questo guarda anche a 40 anni più in là del 30 d.C., fino alla caduta del 70 d.C., quando Tito Vespasiano, il generale romano, venne con il suo esercito per sedare una ribellione ebrea che ebbe inizio ben 4 anni prima della distruzione, nella distruzione finale di Gerusalemme, del Tempio e dei suoi dintorni, radendola al suolo. Giudizio divino. Non fu solo un giudizio temporale sull'edificio, sulla città e sul popolo, fu un giudizio eterno, perché le folle di persone, le centinaia di migliaia di persone che furono uccise in quell'olocausto furono catapultate all'inferno per rimanerci lì per sempre a causa del loro rifiuto del Messia. La distruzione era arrivata e durò per sempre per gli increduli e per coloro che rifiutarono Cristo. La seconda cosa è l'allocazione, la distruzione e poi l'allocazione. Darà la vigna ad altri, darà la vigna ad altri, darà la vigna alla cura di altri, cioè tolse la gestione del popolo di Dio dai capi religiosi di Israele per impartirla a qualcun altro. Gli altri sarebbero le guide religiose. E l'idea centrale della storia è che Dio rimosse le guide di Israele dalla gestione del suo popolo. Erano stati custodi della verità di Dio. Se vi ricordate il capitolo 9 di Romani, ricorderete sicuramente come Paolo elenca i privilegi che Israele aveva ricevuto: l'adozione come figli, la gloria, i patti, la ricezione della legge, il servizio del tempio, le promesse, i padri, Cristo. A loro era stato dato tutto, tutto e tutto era incorporato nelle scritture dell'Antico Testamento e di capi di Israele, i sacerdoti, gli scribi, i farisei, i sadducei, gli anziani e tutti coloro che avevano assunto una responsabilità spirituale e tutti coloro che appartenevano alle famiglie sacerdotali, nelle genealogie sacerdotali, erano i custodi della verità, erano i custodi delle scritture, erano i custodi dei patti di Dio. Avevano la responsabilità di portare Israele alla produzione di buon frutto spirituale, il frutto della giustizia. Ma ora il nostro Signore disse: non solo questa generazione sarà distrutta, ma la custodia di Israele passerà dalle mani di queste guide apostate, false, infedeli, che rifiutano il Messia ad altri. Oh, e a proposito, nella distruzione di Gerusalemme tutti i registri furono distrutti, tutti i registri di famiglia, tutti i registri genealogici, non ne rimase neanche uno. Ed adesso nessuna generazione può guardare alla propria genealogia, furono tutti distrutti. Non è possibile identificare la famiglia sacerdotale, non è possibile neanche identificare l'ascendenza tribale. Era la fine ed il Tempio non fu mai ricostruito. I registri non furono mai restaurati e non possono neanche esserlo. Ma che cosa significa tutto questo? Altri diventeranno custodi della verità di Dio? Altri diventeranno custodi del popolo di Dio? Chi sono questi altri? Oh, è una nota a piedi pagina. Matteo 21:43 dice: il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. E dunque sappiamo che con questa nuova custodia ci sarà un nuovo popolo che lo farà fruttificare, a differenza dell'Israele di un tempo, che era un popolo apostata con tempi apostati. Dio li mise da parte nell'annientamento della distruzione del 70 d.C. e lì portò delle nuove guide ed un nuovo popolo. Queste nuove guide saranno fedeli alla responsabilità ed il nuovo popolo sarà fedele a seguire questa responsabilità di gestione. Altri diventeranno custodi della verità di Dio, custodi delle scritture. Ma chi sono questi altri? Questo è lo scenario peggiore per gli ebrei. Questa è la realtà più orribile che possano mai immaginare: il fatto che le nuove guide di Israele non sono niente poco di meno che i seguaci di Gesù Cristo. Odiavano Gesù Cristo? Non avevano nient'altro che disprezzo dispregio e biasimo verso i suoi seguaci, che nel migliore dei casi erano un mucchio di galileani di bassa lega, senza formazione rabbinica, senza credenziali, niente di niente. E sarebbero loro a diventare i nuovi custodi del regno e dell'opera di redenzione di Dio tra gli uomini? Non è così semplice, come dire che si tratta di una sostituzione da parte dei gentili nei confronti degli ebrei, o che questa è la Chiesa che rimpiazza Israele. C'erano dei gentili che avevano dei proseliti nella nazione di Israele e che stavano adorando il vero Dio dell'Antico Testamento, ed oggi nella Chiesa di Gesù Cristo ci sono centinaia di migliaia di ebrei. Non è solo una semplice transizione da ebreo a gentile, anche se ovviamente nel passato il popolo di Dio era prevalentemente ebreo ed ora prevalentemente gentile, si tratta più che altro di un cambiamento di guide. Questo è quello che il nostro Signore sta dicendo. E tra tutte le persone, le nuove guide sono i tanto disprezzati apostoli e discepoli di Gesù. Ora, questo non dovrebbe sorprendere nessuno, perché questa transizione era già avvenuta, e ve lo mostrerò brevemente. C'è molto da dire su questo, e ho solo oggi a disposizione, ma eccoci qui, capitolo 9 di Luca, capitolo 9. E se volete solamente ascoltare e prendere appunti, potreste risparmiarvi un po' di stress, e non voglio stressarvi. Poi, chiamati insieme i suoi 12, e qui siamo relativamente presso nel suo ministero, diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Versetto 6, allora essi partirono ed andavano per i villaggi, evangelizzando ed operando guarigioni ovunque. Avevano una forza ed una verità che i capi di Israele non avevano. I capi di Israele non erano autentici, non erano autorizzati da Dio, non avevano autorità e non conoscevano, non proclamavano la verità. Qui, all'inizio del suo ministero, il nostro Signore incaricò i 12, gli diede potere ed autorità sui demoni e sulle malattie e li mandò a proclamare il Vangelo del Regno, la via della salvezza e la via d'ingresso al Regno di Dio. Ed io direi che la transizione era già iniziata. Questi sono i nuovi custodi, i nuovi guardiani, i nuovi amministratori, i nuovi vignaioli della vigna di Dio. Il capitolo 10 di Luca si svolge in modo ancora più esteso. Versetto 1, il Signore ne designò altri 70, e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Vedeva i capi religiosi di Israele come lupi travestiti da pecore e ne mandò 70 come agnelli che dovevano andare con il vero messaggio in rappresentanza di Dio. La transizione era già iniziata. Qui abbiamo 70 uomini anonimi e 12 uomini molto comuni a cui viene data questa immensa responsabilità. Questi sono i nuovi amministratori del regno e della verità di Dio. Capitolo 10, versetto 17, ora i 70 tornarono dopo essere andati in svariati luoghi ed uscirono due a due, 35 coppie, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Avevano usato tale potere, l'avevano visto e l'avevano sperimentato. Andate giù al versetto 23, poi rivolto verso i discepoli, disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno viste, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Voi state ricevendo certi privilegi che le persone hanno sempre desiderato di avere, privilegi che non appartengono ai capi di Israele. State vedendo, imparando cose, ricevendo potere e facendo cose che indicano che sarete i nuovi custodi custodi della verità divina. Matteo 13:11. C'è una dichiarazione incredibile. Dice ai suoi discepoli: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. A voi è stato dato qualcosa che non è stato dato a nessun altro, ovvero l'opportunità di conoscere i misteri, le verità rivelate, ma prima nascoste riguardanti il regno di Dio, verità del Nuovo Testamento, le verità del Nuovo Testamento. Guardate di nuovo al capitolo 16 di Matteo, un passaggio molto notevole e conosciuto, e guardate come si collega con questo stesso punto. Gesù stava avendo una discussione con i suoi apostoli e discepoli e pose loro la domanda in Matteo 16, versetto 15: chi dite che io sia? Torniamo alle basi. Chi sono? Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il Messia, il figlio del Dio vivente. Vero. Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Fai parte di un gruppo privilegiato al quale Dio, il Padre mio, sta concedendo una rivelazione. Una rivelazione. Una diretta rivelazione. Vedi cose che altri non vedono, senti e comprendi cose che altri non sentono e non comprendono. Ciò che per alcuni è un enigma in una parabola che non può essere risolta, per te è un qualcosa di chiaro e comprensibile. Hai un potere che i capi di Israele non hanno sui demoni, sulle malattie e sulla morte. E dunque, di nuovo vi dico, la transizione era già avvenuta e va ben oltre. Versetto 18. Ed io altresì ti dico, Pietro, tu sei Pietro, e sopra questa roccia, la roccia della verità che sia tu, che il resto degli apostoli avete confessato essere vera, io edificherò la mia chiesa. Efesini 2:20 dice che la chiesa è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Questa è la nuova leadership della Chiesa, gli apostoli ed i predicatori che predicarono il Nuovo Testamento, che scrissero il Nuovo Testamento. Su di voi e sulle verità che proclamate, io edificherò la mia Chiesa, la cui verità principale è la divinità del Signore Gesù Cristo. Di conseguenza, versetto 19, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Voi aprirete il regno e permetterete che le persone entrino. Cosa produssero i capi di Israele? Figli di Dio? No, figli dell'inferno. Figli dell'inferno. Disse Gesù che i loro convertiti erano figli dell'inferno. Non avevano le chiavi per aprire il regno, avevano un falso sistema religioso. Io vi do a voi le chiavi. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Opererete con la benedizione del cielo. E voi direste: beh, com'è possibile sciogliere i peccati delle persone o legare i peccati delle persone? È molto semplice. Se dite a qualcuno: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai perdonato, e loro rispondono: non voglio credere, tu puoi dirgli: sei legato nel tuo peccato. Se dovessi dire a qualcun altro: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai perdonato, e loro credono, puoi dirgli: sei sciolto dal tuo peccato. Puoi dirlo perché conosci la verità, conosci il Vangelo che salva. Qui vediamo questa piccola collezione di uomini deboli. Qualcosa come 7 di loro erano pescatori, non qualificati, non addestrati, non importanti per gli standard del mondo e certamente per la misura religiosa di Israele, ed erano i nuovi capi, le nuove guide della vigna di Dio, i nuovi vignaioli, i nuovi amministratori, i nuovi custodi di un nuovo popolo di Dio. E alla fine, vi ricordate in Matteo, quando il nostro Signore diede la commissione finale, gli 11 si trovavano in Galilea e videro Gesù, versetto 17, lo adorarono, alcuni però dubitarono, e Gesù pose fine ad ogni dubbio quando si avvicinò e parlò a loro dicendo questo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli. Voi siete i prescelti. Andate, fate discepoli di tutti i popoli, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Andate voi, siete i miei rappresentanti. Voi siete i nuovi contadini, i nuovi lavoratori, i nuovi vignaioli della mia vigna. Questo è l'incarico che fu dato agli apostoli, e gli apostoli furono fedeli, e l'apostolo Paolo stesso fu aggiunto al gruppo originale e divenne un amministratore dei misteri di Dio. In 1 Corinzi 4 dice di essere un amministratore, così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo ed amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto degli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Alla fine di Romani 16 parla di come gli è stata data la gestione dei misteri. Leggete Efesini 3, infatti vale la pena guardarlo perlomeno brevemente, perché dice: sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili, seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi come per rivelazione, e gli mi ha fatto conoscere il mistero. Dio mi ha soprannaturalmente rivelato le cose che erano nascoste e che ora sono rivelate, il che si riferisce sempre alle verità del Nuovo Testamento. Dice: adesso sono un amministratore di questi misteri, e dice che questi misteri, che non fu fatto conoscere in altre età e altri figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Questi sono i nuovi capi del popolo redento. E tutto questo è per grazia di Dio, non per alcun merito. E poi, in Efesini 4, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori, e vennero tutti per assumersi la responsabilità di guida spirituale per la seguente generazione, per l'equipaggiamento dei santi e per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, affinché giungiamo tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, ad un uomo perfetto a misura della statura della pienezza di Cristo. Così l'opera di Dio nell'edificare il corpo di Cristo tramite l'evangelizzazione e l'edificazione è data ad una nuova gestione a coloro che iniziarono con gli apostoli e poi i profeti nel Nuovo Testamento e poi gli evangelisti e poi i pastori insegnanti che solidificarono l'insegnamento del loro ministero su ciò che fu rivelato a quei primi apostoli, ai collaboratori degli apostoli che scrissero il Nuovo Testamento. Io, oggi, sono uno di questa lunga serie di amministratori. Faccio parte della lontana generazione degli altri a cui è stata data la custodia della verità di Dio, delle scritture e del popolo di Dio. E lo stesso vale per ogni ministro fedele. Un altro modo di guardare questa stessa transizione è in Giovanni 14. Quando il nostro Signore stava dando le sue ultime parole nella stanza superiore con i suoi discepoli alla notte della Pasqua, il giovedì di quella settimana, disse così tante cose meravigliose, e una delle cose che disse, che ripete perché è molto importante, ha a che fare con la verità. Versetto 25 di Giovanni 14: vi ho detto queste cose mentre ero con voi, e gli ha detto molte cose, vi ho parlato di queste cose mentre ero con voi, ma, e questo è molto importante, ma il Consolatore, l'Aiutante, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E questa è una cosa incredibile. Sono stati con Gesù per 3 anni e lui aveva detto molte cose. Aveva parlato ogni singolo giorno per 3 anni. Molto più di quello che abbiamo nella scrittura. Giovanni disse che le cose che ha detto non potrebbero neanche essere contenute in tutti i libri del mondo. Come potranno mai essere in grado, come amministratori, di avere questa responsabilità di ricordarsi tutte le cose che voleva che si ricordassero? Bene, lui gli disse: quando vi lascio, verrà lo Spirito. E quando lo Spirito verrà, lo Spirito vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, affinché possiate scriverle e possiate proclamarle. Il capitolo 15 lo dice in un altro modo, versetto 26: ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Lo Spirito Santo verrà e vi dirà di me, e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. E di nuovo la promessa dello Spirito che deve venire per renderli capaci di ricordare, di comprendere e anche di scrivere tutto ciò che Dio vuole che essi scrivano per le generazioni successive. E di fatto sarebbe quello che poi diventerà il Nuovo Testamento. Capitolo 16, versetto 12. Ho ancora molte cose da dirvi, molte cose da dire, perché non poteva dirle, perché non sono ancora alla vostra portata. Erano più di quanto potevano sopportare, era come una sorta di sovraccarico. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Vi aiuterà a ricordare il passato e vi dirà anche il futuro, ed avrete la verità ispirata dallo Spirito e la scriverete. Pietro disse: uomini mossi dallo Spirito Santo la scrissero. Era la sacra grafe, la scrittura. Questa è la nuova amministrazione. Prima gli apostoli ed i collaboratori degli apostoli che erano coinvolti nella scrittura del Nuovo Testamento, poi i profeti che proclamarono ciò che era stato detto agli apostoli e che sarebbe stato scritto, e poi ogni generazione di fedeli evangelisti e pastori, insegnanti che portarono avanti tale incarico. Erano i nuovi leader e sotto la loro guida venne un nuovo popolo di Dio che stava producendo frutti che portavano onore a Dio. La vera Chiesa vivente. Credo che la nostra amministrazione è piuttosto semplice. Predicare la parola. Non dice questo? Secondo Timoteo 4, predica la parola a tempo, fuori di tempo, predica la parola. Dedicati alla sana dottrina, dice Paolo a Tito. E disse a Timoteo, abbi cura di due cose, prima Timoteo 4, 16, di te stesso e dell'insegnamento. Leggi la scrittura, spiega la scrittura, pratica la scrittura. Questa è la nostra responsabilità. In prima Timoteo 6, proprio alla fine di Prima Timoteo, versetto 20 del capitolo 6, dice: o Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, la parateche, è un termine che significa deposito bancario. Paolo dice: ti ho depositato la verità, ti ho depositato la verità ispirata dallo Spirito Santo, custodiscila. Evita tutte le menzogne e custodisci la verità. Questo si trova alla fine di Prima Timoteo, all'inizio di Seconda Timoteo, girando la pagina, capitolo 1, versetto 14, custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il tesoro che ti è stato affidato. Qual è il tesoro? Parole sane, versetto 13, le sane parole che hai udito da me. Gli apostoli avevano capito, Paolo l'aveva capita, Timoteo l'aveva capita, Tito l'aveva capita, la generazione successiva l'aveva capita e continuò ad essere trasmessa, ed oggi eccoci qui. Queste sono le verità che lo Spirito di Dio ha ispirato agli apostoli e ai loro collaboratori, e questa è la responsabilità alla quale siamo stati chiamati. Noi siamo i vignaioli, siamo stati assunti da Dio sotto contratto, dotati e chiamati per andare in questo mondo con una responsabilità che non ha né paralleli né uguali, che sarebbe quella di prendersi cura della vigna di Dio in modo tale da produrre frutti di giustizia che gli portino gloria. Non per produrre figli dell'inferno, ma per produrre figli di Dio. Figli di Dio. E così la storia termina con lo spostamento. E questo ci porta ad una domanda a piedi pagina. È uno spostamento permanente di Israele? Ora, se siete stati qui di domenica sera, qual è la risposta a quella domanda? No, è temporaneo. Ci sarà un tempo futuro in cui Israele sarà di nuovo restaurato. Non solo alla salvezza, non solo ad un regno, ma ad una responsabilità della verità. Una delle caratteristiche più incredibili della fine dei tempi è questa. Sta arrivando un periodo chiamato tribolazione, descritto molto chiaramente in dettaglio nell'Apocalisse dal capitolo 6 al 19, un'estesa sezione del libro. In quel periodo chiamato la tribolazione, Dio selezionerà 144.000 ebrei, 12.000 da ogni tribù, e lui sa a quale tribù appartengono, anche se loro non lo sanno. Ma li selezionerà per evangelizzare il mondo. Saranno convertiti e diventeranno evangelisti. E potete leggere di questo in Apocalisse 7 e Apocalisse 14. Poi, quando si arriva nel regno, quando Cristo verrà e stabilirà il suo regno e regnerà da Gerusalemme e stabilirà il suo trono per governare il mondo, Israele riceverà tutte le promesse date ad Abramo, Davide ed i profeti, dal patto abramitico, patto davidico e le promesse del nuovo patto. E vedremo che ancora una volta gli ebrei diventeranno gli amministratori della verità di Dio. Diventeranno amministratori della sua verità nella tribolazione e poi anche nel regno. Lasciate che vi mostri uno dei passaggi più affascinanti tra i tanti, che sono certo che renderà il punto più chiaro. Zaccaria capitolo 8. Zaccaria capitolo 8. Non posso fare più di questo perché non ho tempo di fare più, ma questo dovrebbe essere abbastanza. Zaccaria è un profeta che guarda al futuro e nel capitolo 8, per ispirazione di Dio, vede nel futuro, il versetto 1 dice: la parola del Signore degli eserciti mi fu nuovamente rivolta dicendo: così dice il Signore degli eserciti, io sono grandemente geloso di Sion, sì, io ardo di gelosia per lei, così dice il Signore, io ritornerò a Sion e dimorerò in mezzo a Gerusalemme, Gerusalemme sarà chiamata la città della cosa? Della verità. Wow! Certamente non lo è adesso, qui sta parlando di un tempo futuro. Non è adesso? E certamente non lo era al tempo del nostro Signore. Gerusalemme sarà chiamata la città della verità ed il monte dell'Eterno degli eserciti sarà chiamato il monte della santità. Ci sarà verità e santità. Così dice il Signore degli eserciti, nelle piazze di Gerusalemme siederanno ancora vecchi e vecchie, ognuno con il suo bastone in mano per la sua età avanzata. Avranno il loro bastone lì con loro e le piazze della città saranno affollate di ragazzi e ragazze che giocheranno nelle sue piazze. Così dice il Signore degli eserciti, se questo sembra troppo difficile agli occhi del resto di questo popolo in questi giorni, sarà pure troppo difficile ai miei occhi? Qua sta dicendo il Signore, vi sembra impossibile a voi? Credete che sia troppo difficile per me? Così dice il Signore degli eserciti, ecco io salverò il mio popolo del paese dell'est e del paese dell'ovest, io li farò venire ed essi abiteranno in Gerusalemme, essi saranno il mio popolo e sarò il loro Dio con verità e giustizia. È troppo difficile da interpretare? Non mi sembra tanto difficile, eh? Andate giù al versetto 20, nel mezzo di tutto questo, in questo grande tempo futuro del regno, così dice il Signore degli eserciti, versetto 20, verranno ancora popoli, letteralmente le nazioni verranno, le nazioni ed abitanti di molte città, gli abitanti di una città andranno a quelli dell'altra dicendo andiamo subito a supplicare la faccia del Signore e a cercare il Signore degli eserciti, ci andrò anch'io, da tutto il mondo diranno andiamo a Gerusalemme, andiamo a Gerusalemme. E dunque molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme, è lì che sarà ed è da lì che regnerà per implorare il favore del Signore. Amo il versetto 23. Così dice il Signore degli eserciti, in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per il lembo della veste e diranno: noi vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Quello è il regno. Il mondo intero sarà appeso ai lembi degli ebrei che vogliono essere portati ad incontrare il Signore. E di nuovo, nella dolce provvidenza e grazia di Dio, essi saranno restaurati per essere di nuovo amministratori della verità e della santità. Ma per ora, finché i tempi dei gentili saranno completi, Luca 21:24, e ci arriveremo tra un paio di settimane, o un paio di mesi, ripensandoci. Fino a quel momento ci sono delle nuove guide e noi siamo quelle nuove guide. E voi siete quel nuovo popolo che segue quella nuova guida. Ed è questa la fine del racconto? Oh no, 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 abbiamo un problema, gente. Perché l'ultima parola in quella storia era che avevano ucciso il figlio, giusto? Ma non può essere la fine? E di fatto non lo è. Tornate al capitolo 20. Furono presi dal panico quando compresero il significato della storia. Furono presi dal panico quando pensarono alla distruzione e lo spostamento. E dovrebbero. Ma li guardò e disse questo. Che cos'è, dunque, ciò che sta scritto? Quella frasetta che sta scritto è un riferimento all'Antico Testamento, in qualcosa che avrebbero compreso chiaramente. Infatti nel racconto di Matteo, nel quale Gesù racconta questa storia, Matteo dice: non sapete cosa insegna la scrittura? Oppure non avete mai letto la scrittura? Questo si riferisce alle scritture. Avete dimenticato la scrittura? E questo ci porta dall'illustrazione alla spiegazione all'estensione. Qui il nostro Signore estende il suo insegnamento. La parabola è finita. La fine è tragica per i vignaioli, è tragica per coloro che seguivano i vignaioli. E a questo punto è tragica per il figlio, è morto. Ma la morte del figlio non può essere la fine della storia. Li guarda e dice: nel caso vi stiate chiedendo se questa è la fine della storia, avete dimenticato la scrittura? E cita il Salmo 118:22. La pietra che i costruttori avevano rigettata è diventata la pietra angolare. Li porta dall'analogia e dalla parabola che aveva sviluppato fino all'Antico Testamento. Questa non è la fine della storia. E se pensate che è la fine della storia, ripensateci bene. Vi siete dimenticati della scrittura. La scrittura dice che la pietra rigettata è diventata la pietra angolare. E qual è l'importanza di questo? Oh, è molto semplice, perché l'avrebbero capito chiaramente. Oh, conoscevano molto bene l'Allel, conoscevano il Salmo 118, e probabilmente la maggior parte di loro lo sapevano a memoria. Certamente i capi lo conoscevano a memoria. La pietra angolare. Avrebbero anche potuto dargli sfumature messianiche, perché in Daniele capitolo 2 il Messia che viene a distruggere l'immagine nella visione di Daniele è la pietra staccata, ma non per mano d'uomo. Il Messia in alcuni ambienti era conosciuto come la pietra che i costruttori avevano rifiutato, divenne la pietra angolare. Lasciate che vi dica come funziona. Nell'antichità, se volevi costruire un edificio, un grande edificio di pietra, c'era una pietra che doveva essere perfetta. Quella era la pietra angolare. E doveva essere perfetta in ogni direzione. Perfetta sul fondo, così che l'edificio poteva rimanere piatto. Doveva essere perfetta sui lati, così che l'edificio poteva alzarsi in modo perfettamente perpendicolare. Doveva essere perfetta in cima, affinché l'edificio non si inclinava, e l'angolo doveva essere esatto o l'edificio sarebbe uscito di simmetria. La pietra angolare stabiliva ogni angolo dell'edificio. I costruttori sapevano che se volevano costruire un edificio dovevano avere una pietra angolare assolutamente perfetta. Nella costruzione di un grande edificio, quante pietre dovevano essere buttate via prima di trovare quella perfetta? Consideravano il fatto che tutte le pietre erano tagliate a mano, si trovavano alcune pietre e si diceva: oh, quasi, ma non del tutto, c'era un lato della pietra che va in quella direzione e se seguiamo quella linea non funzionerà. L'angolo è appena appena fuori posto e quello sposterà l'edificio intero fuori simmetria. Quante pietre avrebbero gettato e detto: forse possiamo tagliarla un pochino, usarla da qualche altra parte prima di trovare una pietra angolare perfetta. Ed ora, nell'insegnamento di Gesù, l'illustrazione si spostò ed il figlio divenne una pietra. Il figlio è la pietra che i costruttori avevano rigettato. Hanno detto: non sei perfetto. Non ti accettiamo come pietra angolare nel regno di Dio. E se tornate all'Allel, nel Salmo 118, e lo interpretate nel suo contesto, storicamente si riferisce ad Israele. E Dio, in un certo senso, sta condannando la nazione, perché nella costruzione del grande impero che stava prendendo forma intorno a Israele, nessuno gli prestava attenzione. Furono rifiutati, e quella nazione rigettata diventerà la pietra angolare di Dio, perché quel Messia rigettato era la pietra angolare della redenzione di Dio. E dunque, quello che nella sua interpretazione iniziale guardava ad Israele, la pietra angolare della storia di Dio, ed il fatto che il destino di tutto il mondo era legato a quella piccola nazione, anche se fu sempre rifiutata dalle nazioni circostanti, alla fine diventa vero, solo perché Cristo è quella vera pietra angolare che dà forma genuina al suo popolo. Ed un giorno lo farà, quando Israele sarà salvato. Ma qui ovviamente il nostro Signore si riferisce a se stesso, lui è la pietra che i costruttori hanno rigettato. Questa è una citazione molto familiare nel Nuovo Testamento. Atti 4:11. 4:10 dice: sia noto a tutti voi. Qui Pietro sta predicando, dice: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù di lui compare davanti a voi quest'uomo completamente guarito. Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la pietra angolare. E qui sta parlando ai governanti, agli anziani, agli scribi, ad Anna, a Caifa e a tutti i capi. E disse: voi l'avete rigettato, lo avete rifiutato come pietra angolare ed egli vi ha rifiutato. Ed indovinate un po', la pietra che avete rifiutato è tornata ed è la pietra angolare. Il figlio è la pietra ed è tornato. E questa è la resurrezione, cari amici, la resurrezione. La storia non termina con un figlio morto, perché per far sì che la pietra che i costruttori hanno rigettato diventi la pietra angolare principale, ci deve essere una restaurazione e, nel caso di Gesù, una resurrezione. E sarebbe morto quel venerdì, ma sarebbe anche risorto quella domenica. La pietra che non era all'altezza del loro standard, la pietra che non si adattava a ciò che stavano cercando di costruire, la pietra rigettata dalle guide ebraiche, dalla nazione, perché considerata inadeguata, imperfetta, inaccettabile e difettosa, divenne la pietra più importante nel regno eterno di Dio. Il regno che Dio stesso stava edificando divenne Kefale Goinas, la pietra angolare, quella che sostiene l'intera struttura e l'intera simmetria del glorioso regno della salvezza di Dio. E così la spiegazione ha un'estensione per finire la storia. Ma quella non è l'ultima parola. L'ultima parola si trova nel versetto 18. Questa è una minaccia. Ma credo che si possa considerare come un'applicazione, ma è più di quello. È una minaccia seria. La questione che viene proposta dietro l'affermazione del versetto 18 è meglio che tu stia attento a come ti relazioni nei confronti di Gesù Cristo. Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà e quello sul quale esso cadrà sarà stritolato. Che cosa sta dicendo? Questo è un altro modo di dire questo. Una collisione con la pietra ti distruggerebbe. E questa è un'illustrazione dell'Antico Testamento. Sicuramente conoscevano il capitolo 8 di Isaia. Un paio di versetti. Ascoltate Isaia 8:14. Ma egli sarà un santuario, parlando del Signore. Ma per entrambe le case di Israele sarà una pietra di distruzione ed una rocca d'inciampo. Versetto 15. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e saranno infranti. Isaia disse che sarà una pietra d'inciampo, una pietra d'intoppo, una pietra mortale. Paolo, in Romani 9, dice: sono inciampati sulla pietra d'inciampo, riferendosi ad Israele. Versetto 32, infatti hanno urtato nella pietra d'inciampo, come sta scritto, e citava proprio il passo in Isaia 8, e anche Isaia 28:16 che dice essenzialmente la stessa cosa, ecco, io pongo come fondamento in Sion una pietra provata, e chi crede in lui non ne sarà deluso. O credi in lui, oppure gli inciamperai addosso e ne sarai schiacciato. E penso che questo era un peso sul cuore di Pietro, perché disse così in 1 Pietro 2:6. Nella scrittura si legge infatti, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, direttamente da Isaia 28:16, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi, dunque, che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li farà cadere. Questo sarebbe Pietro che riprende le stesse parole di Gesù. Quando Gesù mise insieme queste due idee, la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare e la pietra d'inciampo, sulla quale si inciampa e si viene schiacciati. Si scoprì che nell'antichità c'era un detto rabbinico che potrebbe essere stato fondato su questa verità. E dice così, ed è un detto antico, se una pietra cade su una pentola, spaccherà la pentola. Se una pentola cade su una pietra, si spaccherà la pentola. Se che la pietra cade sulla pentola o che la pentola cade sulla pietra, il risultato sarebbe stato lo stesso, perché la pietra non si romperà. Questo è un modo di dire che se incontri Gesù Cristo e ti scontri con Lui in qualsiasi modo, sarai polverizzato. Non c'è modo d'evitarlo. Non c'è modo d'evitarlo. Il nostro Signore è stato così diretto. Questo è un messaggio d'amore ed avvertimento terrificante. Il nostro Signore non ne gioì ed è per questo che pianse nel capitolo 19, versetto 41, quando venne a Gerusalemme. Rifiutare Gesù Cristo è la cosa più tragica che si possa mai fare. Il messaggio va dritto al cuore della scelta più importante che farai mai nella tua vita. Che ne farai di Gesù Cristo? Ti sottometterai, lo accoglierai come Signore e Salvatore o lo scontrerai come si scontra una pietra schiacciante? Come risposero i capi? Guardate al versetto 19. Ed i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Sapevano che stava parlando di loro, che li stava condannando. Invece di essere convinti, invece di essere penitenti, aumentarono i loro sforzi per ucciderlo. Che tristezza, che tragedia. Questa era la loro ultima ora. Giovanni dice, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E tu? Da che parte sei? Ti stai sottomettendo a Cristo come Signore, Salvatore e Redentore? O ti scontrerai contro di lui come giudice schiacciante? Padre, compi la tua opera nel cuore di ogni persona. Signore, comprendiamo che tutto ciò che puoi fare è esporci alla verità della quale dovremmo rendere conto, per la quale saremo responsabili. Grazie per la grazia. Grazie che sei, così come abbiamo letto in quello stesso salmo, tu sei la nostra forza ed il nostro canto e non sei diventato il nostro giudice, ma la nostra salvezza. Porta oggi tale salvezza nei cuori delle persone. E ti chiediamo questo per la sua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.